Radio 3 Mondo.
Buongiorno da Dario Fabbri, ben ritrovati con la rassegna della stampa estera di Radio 3 Mondo, 24 gennaio 2020. Ricominciamo, l'avete ascoltato anche dal GR, da quelli che sono gli aggiornamenti inevitabilmente sull'epidemia di virus, il coronavirus in Cina. Siamo sulla BBC che si concentra sul numero di morti che continua a salire in queste ore. La Cina ha aumentato la chiusura dei collegamenti nei confronti della provincia di Hubei, scrive la BBC, il centro dell'epidemia di coronavirus, mentre il numero di morti ha raggiunto i 25, almeno 10 città in questa fase. Nella provincia centrale del paese, che ha una popolazione totale di 20 milioni, hanno restrizioni agli spostamenti in corso. Un paziente nella giornata di ieri è morto in una provincia vicina a quella di Hebei, rendendosi in questa maniera la prima vittima fuori appunto dalla provincia in cui il virus è partito dall'inizio. Al momento ci sono 830 casi confermati dei pazienti infettati dal virus, e le chiusure riguardano anche molti dei festeggiamenti che dovevano svolgersi per il Capodanno lunare cinese, in una fase in cui milioni, spiega la BBC, di persone tipicamente raggiungono casa per partecipare al festival. Milioni di cittadini, di residenti della provincia di Hubei, non festeggeranno, non potranno partecipare ai festeggiamenti nelle prossime ore. Tutti i residenti è stato infatti consigliato di non lasciare le case e le città in cui vivono. Sono stati anche realizzati dei blocchi di cemento armato, in altri casi anche controlli a catena sulle strade per evitare che i divieti siano violati. A Izu, una piccola città nella provincia, è stata chiusa la stazione. Nella città di Enshi sono stati invece interrotti tutti i servizi di autobus. Ricorda la BBC come comunque l'impatto del coronavirus non è limitato alla provincia di Hubei. Infatti le autorità hanno cancellato alcuni eventi principali legati alle festività, e non soltanto, in diversi luoghi all'interno della Repubblica Popolare, dalla città proibita a Pechino fino alla cancellazione del Carnevale Internazionale ad Hong Kong, il torneo di football annuale che si svolge ancora ad Hong Kong, e tutte le celebrazioni del calendario lunare per il nuovo anno a Macao. Il virus nel frattempo si è diffuso in altri paesi asiatici, cioè il Giappone, la Thailandia e negli Stati Uniti. In questo momento peraltro Wuhan, che è l'epicentro del virus, lì dove esiste il mercato del pesce, da cui si calcola sia partito e soprattutto si sia assemblato il virus proprio attraverso i contatti animali, essenzialmente animali di specie differente secondo i calcoli degli scienziati, entrati in contatto fra di loro attraverso fluidi e non soltanto, portatori di virus avrebbero creato questo virus che si è combinato attraverso le loro interazioni al mercato del pesce di Wuhan. E proprio qui la Repubblica Popolare sta costruendo velocemente un ospedale da 1000 posti per affrontare il numero possibile di pazienti, più grande possibile di pazienti. Per quanto riguarda invece la situazione globale, Vietnam, Singapore nella giornata di ieri si sono aggiunte alle nazioni che hanno ufficializzato la presenza di virus al loro interno, quindi le nazioni asiatiche aumentano, quelle che hanno registrato casi appunto di infezioni, e oltre al Giappone la Thailandia si sono unite Singapore, il Vietnam, ma anche Taiwan e la Corea del Sud. Nel frattempo altre nazioni stanno investigando casi sospetti, tra questi il Regno Unito e il Canada, scrive ancora la BBC, in quelli che sono gli aggiornamenti principali che riguardano l'epidemia in corso del virus corona. Cambiando argomento, andando nel Guardian, ieri era scontato, ma è comunque un momento ufficiale a cui i giornali britannici non soltanto forniscono grande rilievo. Ieri la regina Elisabetta ha posto il proprio sigillo su quella che è diventata la legge di uscita della Gran Bretagna e dell'Unione Europea, quindi è ufficiale entro il 31 gennaio, dunque massimo tra una settimana, il Regno Unito lascerà l'Unione Europea, racconta il Guardian, di una giornata in cui la legge sul ritiro è stata accettata ed accolta, peraltro ripetiamo era scontato dalla regina, in un giorno, giornata di giovedì, in cui i conservatori hanno esultato, e segnala il Guardian invece la posizione di grande rabbia del Partito Nazionale Scozzese, dunque segnalando ulteriormente quelli che saranno poi gli scenari del post-Brexit per quanto riguarda l'interno del Regno Unito, quindi la parte consistente della vicenda, appunto quella del futuro del Regno Unito. Leggiamo all'interno dell'articolo: la legge sul Brexit di Boris Johnson è diventata legge dopo aver ricevuto l'assenso reale giovedì nel corso della giornata. Ci sono stati grandi festeggiamenti fra i parlamentari Tory che hanno finalmente realizzato ciò che avevano promesso, si legge ancora. Si tratta di una pietra fondamentale nella storia della Gran Bretagna. È intervenuto Johnson con una dichiarazione ufficiale: ci sono stati momenti in cui pensavamo di non farcela superare la linea della Brexit, invece ce l'abbiamo fatta, qualcuno evidentemente non ci credeva, ha proseguito Johnson. È intervenuto, dicevamo, il leader a Westminster del Partito Nazionale Scozzese, Ian Blackford, che ha scatenato la sua rabbia contro quella che definisce una crisi costituzionale, l'aver approvato una legge sul Brexit contro i desideri della Scozia e delle altre nazioni che non siano l'Inghilterra, che compongono il Regno Unito, ha spiegato Blackford, quindi riferimento all'Irlanda del Nord e al Galles, sebbene il Galles abbia votato in favore del Brexit all'epoca del referendum, e mediamente il Galles segua nelle intenzioni l'Inghilterra, ma la questione invece è molto reale per quanto riguarda la Scozia e l'Irlanda del Nord, ha proseguito Blackford, ricordiamo leader del Partito Nazionale Scozzese a Westminster, spiegando che nella sua interpretazione siamo davanti ad una situazione del tutto senza precedenti nella storia del Regno Unito, in un momento in cui i governi di Edimburgo, Belfast e Cardiff non hanno dato il loro consenso all'atto del Parlamento, cioè la legge che ci condurrà fuori dall'Unione Europea. Questo contravviene l'accordo di devoluzione che rende chiaro come il consenso delle amministrazioni locali deve essere fornito ad ogni proposta di legge che poi riguarda, diventando legge per l'appunto, le amministrazioni delle nazioni che compongono il Regno Unito. Ci ritroviamo qui oggi con il nostro Parlamento che è stato ignorato, il nostro governo, riferimento a quello di Edimburgo, che è stato ignorato, e soprattutto i desideri del popolo scozzese che hanno votato nel referendum per rimanere nell'Unione Europea e che adesso si trovano fuori senza essere stati interpellati ulteriormente. Nelle dichiarazioni appunto si riscontra quello che dicevamo essere poi la questione reale del Regno Unito. Questo spazio, per quanto mi riguarda, più volte sono intervenuto sul tema spiegando come la questione interna la Gran Bretagna sia quella decisiva, non certo il suo rapporto con l'Unione Europea, al quale sopravvivrà, non è questa certo la questione principale, ma che cosa sarà del Regno Unito nella sua interezza, visto che il Brexit è stato utilizzato in forma strumentale dalle varie nazioni che compongono la Gran Bretagna. Gli inglesi lo utilizzano essenzialmente per creare un distacco fra sé e l'Europa, il continente europeo, così da tenere dentro le nazioni che compongono il Regno Unito sotto come storicamente è stato la direzione dell'Inghilterra. Le altre nazioni che compongono il Regno Unito, cioè la Scozia, anzitutto i cattolici dell'Irlanda del Nord, che invece utilizzano in forma altrettanto strumentale il rapporto con l'Unione Europea per avere una via d'uscita nei confronti della superiorità per quanto riguarda l'influenza all'interno del Regno Unito dell'Inghilterra. Questa, che è la battaglia principale, occuperà inevitabilmente i prossimi anni nel Regno Unito, e le dichiarazioni di ieri lo segnalano ulteriormente. Cambiamo argomento, andiamo in negli Stati Uniti. Ieri è stata un'altra giornata riguardante il processo al Senato per l'impeachment di Donald Trump, in quello che viene definito ormai ampiamente come un clima noioso nella procedura in corso. C'è un articolo interessante, l'unico forse che vale la pena leggere questa mattina, a riguardo sulla BBC, che racconta della noia che sta attraversando i senatori in questa fase, senatori che giocano e si addormentano durante la procedura. Si legge sul network britannico: senatori statunitensi sono stati accusati in queste ore di essersi addormentati, di aver giocato a diversi giochi all'interno dell'aula e di aver dunque violato le leggi dell'aula stessa durante le ore del processo per impeachment nei confronti di Donald Trump. Tra questi Jim Risch e Jim Inhofe sono tra i senatori che sono stati beccati, per così dire, fra virgolette, addormentati durante le lunghe deposizioni che compongono la procedura. Altri senatori sono stati immortalati dalle telecamere dell'aula, che giocavano a parole crociate piuttosto che ad altri solitari. È stato addirittura visto volare un aeroplano di carta fra i senatori, proseguo ancora alla BBC, in quello che ricorda con un tono tra sarcastico e il solenne essere un processo nel quale Trump viene accusato di abuso di potere, un abuso di potere che, secondo di nuovo l'accusa, in particolare rappresenterebbe una violazione della democrazia statunitense. Altri senatori hanno violato regole più basilari, ad esempio quelle che riguardano il divieto di muoversi, di alzarsi durante la procedura. Sono stati invece visti appunto alzarsi e uscire dall'aula durante diversi momenti nella giornata di giovedì. Anche alcuni democratici che puntano alla Casa Bianca, tra questi Bernie Sanders, Amy Klobuchar e Michael Bennett. Marsha Blackburn, una senatrice del Tennessee, si è difesa nella giornata di giovedì dopo che è stata beccata a sua volta dalle telecamere mentre leggeva un libro. Con un tweet ha spiegato che non c'è niente di meglio di una persona multitasking, in riferimento era evidentemente a se stessa, trovata a leggere un libro. Al di là dei casi, della casistica che riguarda le violazioni delle regole, anche dell'attenzione più elementare all'interno dell'aula, va ricordato come un articolo di questo tipo segnali la noia che sta attraversando l'impeachment. Intendiamoci, le procedure di impeachment, tranne un caso soltanto che riguarda la metà dell'Ottocento, sono sempre state una finzione, nel senso che i presidenti Clinton, in questo caso Trump, che si sono sottoposti alla procedura, lo hanno fatto, nel caso di Clinton, e lo fa Trump perché convinti e sicuri di essere assolti al Senato. Quindi la finzione conduce nella sua razionalità ad un'eliminazione di pathos evidente, però allo stesso tempo l'impeachment è un grande show nel quale mediamente nella storia ci sono colpi di scena che poi conducono ad un aumento dell'interesse. Il dramma, fra mille virgolette, si intende di questo impeachment è la noia, per l'appunto l'assenza di veri colpi di scena che lo sta attraversando fin dalla messa in accusa alla Camera dei Rappresentanti, passando per l'attuale procedura al Senato. Ancora in America del Nord, siamo in questo caso sulla Deutsche Welle, che racconta di come le forze messicane, le forze di sicurezza messicane, abbiano disperso, almeno inizialmente in questa fase, la carovana. Ne abbiamo dato notizia nei giorni scorsi in questo nostro spazio, che dall'America centrale puntava verso gli Stati Uniti. Un grande gruppo di migranti, soprattutto honduriani, è stato allontanato dal confine meridionale del Messico, si legge, con un intervento delle forze di sicurezza del paese contro l'immigrazione illegale sotto pressione degli Stati Uniti. Ma nonostante questo, i migranti, prosegue la Deutsche Welle, proveranno ancora a trovare un passaggio verso nord. Le guardie nazionali messicane hanno affrontato centinaia di migranti centroamericani nella giornata di giovedì. Li hanno affrontati utilizzando la forza e lo spray al peperoncino per allontanarli dal confine con gli Stati Uniti. Si tratta di individui che erano entrati nel paese prima, in precedenza, attraverso il Guatemala con l'obiettivo di raggiungere appunto gli Stati Uniti. A riguardo è intervenuta anche una voce ufficiale del governo messicano che ha spiegato che, lo troviamo invece su Al Jazeera, non si può riscontrare nell'atteggiamento della Guardia Nazionale una violazione dei diritti umani. La Guardia Nazionale infatti ha spiegato di aver usato tanto spray al peperoncino, degli scudi per difendersi dai movimenti dei richiedenti asilo e di non aver appunto violato nessun diritto umano nella propria attività. In Medio Oriente, ancora su Al Jazeera, Trump ha spiegato, ha annunciato l'intenzione di spiegare, illustrare il suo piano per il Medio Oriente il prossimo martedì. Il presidente americano ha annunciato per l'appunto, leggiamo sul network qatarino, che svelerà il piano prima a Netanyahu, quindi a Gantz, che sono stati invitati, i due principali sfidanti nelle prossime elezioni israeliane, sono stati invitati a Washington, e a questi due leader israeliani la Casa Bianca svelerà per primi quello che è l'atteso, così lo definisce Al Jazeera, piano per il Medio Oriente immaginato da Trump. Ieri sono diffuse alcune indiscrezioni su quale dovrebbe essere il contenuto di questo piano. Si racconta di una sorta di sanatoria da parte americana per quanto riguarda l'annessione israeliana di alcuni territori in Cisgiordania, il riconoscimento di una sovranità pressoché totale per i territori palestinesi smilitarizzati, la creazione di un corridoio infrastrutturale che dovrebbe collegare la Cisgiordania a Gaza nel caso specifico, e quest'altra parte invece che era stata annunciata lo scorso novembre, quella finanziaria che prevede 50 miliardi o qualcosa di molto simile di aiuti in favore principalmente dei palestinesi. Queste le indiscrezioni sul Washington Post, anche il Washington Post si dedica all'argomento. Trump si prepara a diffondere il suo piano per il Medio Oriente, lo farà spiegandolo a Netanyahu, come annunciato anche dal vicepresidente Pence, vicepresidente degli Stati Uniti, che ha raccontato di un Trump che la prossima settimana annuncerà agli israeliani, questo almeno sul piano scenografico presenta un'evidente parzialità nell'annuncio di un piano come questo. Comunque, tant'è la notizia, l'annuncerà i due leader israeliani che faranno visita alla Casa Bianca, come confermato appunto anche da Mike Pence, il vicepresidente degli Stati Uniti. Da notare, questo lo troviamo su diversi quotidiani, come ci sia poca attesa al riguardo, viene data come scontata la conferma, non potrebbe essere altrimenti, del riconoscimento di Gerusalemme come capitale di Israele. Sono già levate le voci contrarie nel campo palestinese ad un piano che non è stato ancora diffuso, ma che non ha trovato evidentemente i favori dei leader palestinesi. È intervenuto Mahmoud Abbas, il presidente palestinese, che ha messo in guardia Israele e l'amministrazione americana a non superare ulteriori linee rosse. Il riferimento ancora all'annessione di territori in Cisgiordania e riconoscimento di Gerusalemme come capitale. Trump invece ha spiegato che si tratta di un grande piano, un piano che finalmente funzionerà. Questa è la dichiarazione del presidente statunitense, diciamo c'è pochissima attesa, anche più bassa di quanto capita di solito in Medio Oriente per piani di questo tipo, che nel corso dei decenni, ormai di molti decenni, si sono susseguiti nel loro annuncio, ma raramente l'attesa era stata più bassa e l'attenzione più bassa che in questo caso. Staremo a vedere se i fatti smentiranno l'assenza di attesa oppure no. Ancora in Medio Oriente c'è un interessante articolo del Washington Post che racconta come le sanzioni statunitensi nei confronti dell'Iran stanno creando una crisi di rifugiati che si riverbera sulla Turchia. Si tratta in particolare di rifugiati afghani, quei rifugiati afghani che si erano trasferiti in Iran dalla fine degli anni 70, durante gli anni 80, ai tempi dell'invasione dell'Afghanistan da parte dell'Unione Sovietica, quelli cantati da Franco Battiato, per intenderci, proprio nel loro movimento, che in questa fase dall'Iran si stanno trasferendo a causa delle sanzioni, della difficoltà a vivere nella Repubblica Islamica, diciamo, si stanno trasferendo in Turchia. C'è un reportage interessante da parte del Washington Post che racconta come le autorità turche siano alle prese in questo momento in totale con 4 milioni di rifugiati, la più grande popolazione di rifugiati al mondo secondo le Nazioni Unite. Tra questi ci sono 170.000 rifugiati afghani, in un afflusso che sta aumentando nettamente negli ultimi mesi proprio a causa delle difficili condizioni di vita in Iran, causate principalmente dalle sanzioni statunitensi. Proprio nei rapporti fra Stati Uniti ed Iran si occupa Al Jazeera, che racconta le dichiarazioni dell'inviato nell'area americano che ha messo in guardia l'Iran dal realizzare iniziative simili a quelle di Soleimani. In particolare si è rivolto al successore di Qasem Soleimani, ovvero Ismail Kani, come capo della Brigata Quds nelle guardie rivoluzionarie. L'avvertimento è quello di evitare le provocazioni e l'uccisione di militari americani, altrimenti Kani affronterebbe lo stesso destino che è stato di Soleimani. Questa le dichiarazioni ufficiali dell'inviato statunitense Brian Hawke nella questione. Se Kani seguirà lo stesso percorso del suo predecessore, se provasse ad uccidere dei cittadini statunitensi, militari o civili, il suo destino sarebbe lo stesso del predecessore, ha spiegato Hawke, quindi rivendicando l'azione di deterrenza nei confronti di Soleimani. Sulla presenza militare americana nettamente aumentata negli ultimi anni, in particolare nelle ultime settimane in Medio Oriente, il Washington Post torna raccontando come il numero di militari stanziati nella regione, stanziati militari americani si intende, continuerà anche nei prossimi mesi. Sine die, non c'è un annuncio, non c'è stato un annuncio né una decisione informale, spiega il quotidiano, di una riduzione dei militari in loco. Soltanto negli ultimi mesi 12.000 militari americani hanno raggiunto il Medio Oriente, si aggiungono i 14.000 che avevano raggiunto la regione negli anni di presidenza a Trump, in quello che è un piccolo record negli ultimi anni nella presenza americana in Medio Oriente. L'ultima notizia la prendiamo invece dalla Libia, siamo su Al Jazeera, perché ha riaperto l'aeroporto di Tripoli, l'unico aeroporto funzionante di quella che era una volta la capitale della Libia, è tornato in funzione, spiega il network catarino, dopo un giorno di chiusura dovuto agli attacchi di razzi che erano stati lanciati dalle forze di Haftar che provano a riconquistare la città, in quello che dovrebbe essere un segnale di tenuta molto flebile della tregua raggiunta domenica scorsa a Berlino, racconta appunto Al Jazeera. Era questa l'ultima notizia, un ringraziamento da Domenico Ganci alla console, Costanza Spocci in redazione, da Dario Fabri invece l'augurio di un buon proseguimento di giornata con i programmi di Radio 3.